siamo al terzo passo di questa riflessione sulla scrittura a partire dal tema del cibo. Ricordate, avevamo detto come parlare del cibo è in qualche modo cercare di ricostruire quello che avevamo chiamato e che viene appunto anche citato in questo modo da Andrea Grillo nel testo che vi dicevo, un linguaggio elementare della vita e della fede, no? L'avevo spiegato all'inizio, forse vale la pena di ridire due parole adesso. Quando diciamo linguaggio elementare, quello che intendiamo è che ci sono alcuni movimenti profondi, esperienze primarie della nostra vita, che costituiscono però nella loro semplicità anche proprio l'architrave, le cose che tengono in piedi tutto il resto, no? E per molto tempo, almeno negli ultimi 3-4 secoli, tutti abbiamo abitato nei nostri cervelli, nella parte, al piano attico della nostra vita, no? In linguaggi complessi, no? Di problemi, di questioni, perché apparentemente il progresso, lo sviluppo tecnologico, l'aumento del benessere, eccetera, eccetera, ci avevano consentito di mettere da parte il linguaggio elementare dell'esistenza in una specie di grande illusione collettiva che quello che non era ancora risolto comunque, o che non era risolto per tutti, comunque sarebbe stato risolto a breve, e se non era ancora per tutti, prima o poi ci sarebbero arrivati anche gli altri, no? Rispetto ad esempio al tema della fame, del nutrirsi, che è il tema di cui ci occupiamo, le nostre società sviluppate non avevano più il tema della fame, casomai il problema opposto dell'eccesso di nutrimento, dell'obesità, eccetera, eccetera, e tutti ragionavamo nei termini del dire si muore ancora di fame a questo mondo, c'è ancora chi ha fame, ma si tratta di paesi in via di sviluppo. Già usare questa nomenclatura voleva dire paesi che ok, sono rimasti un po' indietro, però adesso va bene, ce ne occupiamo, tutti gli diamo una mano e si svilupperanno. Negli ultimi 30-40 anni, per tutta una serie di motivi, dalla crisi climatica, al cambiamento del clima, alla crisi economica, a tutta una serie di questioni, alla crisi legata all'autoconsapevolezza della tecnologia e dei suoi usi complessi, mano a mano stiamo tutti prendendo coscienza del fatto che non è vero che i linguaggi elementari possono essere accantonati. Primo, perché non è vero che sono risolti per tutti e comunque definitivamente, no? E poi che ogni tipo di risoluzione, pensate agli sviluppi medici, della medicina, ha un'altra faccia, no? Ad esempio, i grandi sviluppi della medicina è vero che risolvono nei paesi ricchi molte questioni mediche, hanno allungato drasticamente l'aspettativa di vita di tutti, eccetera, eccetera, ma stanno ponendo una serie di altri problemi che non siamo affatto preparati ad affrontare, del tipo appunto l'allungamento della vita e la sua qualità, no? Si vive sempre più a lungo, ma sempre più spesso abbiamo bisogno per lunghissimi periodi di essere accompagnati perché non ce la facciamo, no? Oppure il fatto di dover decidere apparentemente in modo medico quando morire, no? Perché ci sono situazioni di salute in cui uno potrebbe tirare avanti all'infinito in una situazione a metà, no? E così via, no? Cioè ogni problema elementare apparentemente risolto nella forma in cui si è posto per millenni, per decine di millenni, in realtà ripresenta il conto da un'altra parte, no? Il clima, il pianeta, il non dipendere più così drasticamente dalla grandine, dal freddo, dal caldo, il non dovere più condizionare le nostre attività dal fatto che ci sia il sole o le giornate siano corte, oppure faccia troppo freddo per fare alcune cose o troppo caldo, non dipendiamo più strettamente da questo, abbiamo la luce elettrica, la possibilità di generare calore, eccetera, eccetera. Peccato che tra un po' dipenderemo molto più radicalmente dall'impazzimento generale del clima, dagli eventi estremi, dal fatto che ci sono già quasi 20 milioni di profughi ambientali, cioè di persone che hanno dovuto per esempio lasciare le isole della Polinesia in cui abitavano perché sono andate sott'acqua, perché è chiaro che l'innalzamento di 10 centimetri dei livelli del mare nel Mediterraneo non fa grosso problema, ma negli atolli della Polinesia sì, no? E così via. Allora, voglio dire, i linguaggi elementari stanno richiedendo attenzione, però un'attenzione che non può basarsi sui metodi, modi, gli stili, i processi che avevamo imparato per millenni, perché il cambiamento è stato nell'arco di una o due generazioni, non possiamo, ed è un cambiamento molto radicale. Questo in generale rispetto alla situazione in cui siamo, per cui occuparsi dei linguaggi elementari dell'esistenza ha un senso, ma dall'altra parte questo è ancora più forte in relazione all'esperienza della fede, no? Non solo per la vita ma per la fede, perché la nostra esperienza di fede che è cresciuta e si è conformata, si è data una forma in relazione alla cultura, al luogo in cui siamo, si è sempre più caratterizzata per una razionalizzazione e per essere radicalmente incapace di dire una parola di salvezza sui linguaggi elementari dell'esistenza, no? Quando di per sé l'esperienza della fede è un'esperienza privilegiatamente che fa parte del mondo dei linguaggi di fondo, no? Non riguarda tanto le cose che possono cambiare, il modo di vestire piuttosto che, ma riguarda i movimenti antropologici profondi, appunto l'ammalarsi, il vivere, il crescere, l'educare, il nutrirsi, ciò che rimane come architrave delle nostre esperienze, no? E sempre più siamo disarticolati rispetto a questo, come se la nostra esperienza di fede fosse polverizzata a seguito del movimento culturale che dicevo prima in 500.000 questioni sulle ultime conseguenze senza riuscire più a ragionare sulla sostanza. Io credo che molto spesso anche di fronte ad alcuni dibattiti, che ne so, un po' ideologici su, che ne so, la questione della vita, rischiamo di avere questa sensazione, no? Che sì, si discute, è giusto, si fanno 3.000 differenze su questo e su quello, ma poi non si riesce a dire una parola su ciò che sta alla radice profonda di questa questione qua, no? Che il problema non è di decidere fino a che punto quella tecnologia può essere usata o no, eccetera, ma è per esempio avere una comprensione possibile di che cosa significa vita, e credo che questa sia una delle domande più difficili dell'universo, che ciascuno di noi, a cui ciascuno di noi ha una grande difficoltà a rispondere, no? Boh, allora, questo qua è il motivo per cui ci occupiamo di una cosa così un po' strampalata come il cibo, che fa parte dei linguaggi elementari dell'esistenza, cioè di quelle cose di base che paradossalmente non cambiano mai e contemporaneamente sono molto cambiate in relazione a quello che dicevo, cioè all'introduzione della tecnologia e del progresso, e che hanno cambiato proprio i quadri interpretativi di fondo. Ragionando su questo, come al solito noi dedichiamo da un po' di anni a questa parte i primi testi a una descrizione presa normalmente dall'Antico Testamento, un po' più antropologica, cioè che descrive il movimento comune a tutti gli umani, e poi prendiamo alcuni testi del Nuovo Testamento che sono un po' più cristologici, cioè che ci offrono una riflessione più qualificatamente cristiana rispetto alla questione. Questo più o meno è il ritmo che grosso modo teniamo sempre. Quest'anno abbiamo cominciato con il testo di Giuseppe, e credo la ricordate, la storia di Giuseppe, e con, diciamo, la considerazione, il titolo, che ciò che è elementare è anche ambiguo. Cioè le strutture elementari dell'esistenza non sono né buone né cattive, né è così facile dire come si usano come buone e come si usano come cattive, perché le strutture elementari non sopportano una riduzione di tipo moralistico, no? Sono sempre ambigue, non solo ambivalenti, cioè non solo possono essere usate bene o male, questo certo, tutto nella vita può essere usato bene o male, no? A fin di bene o a fin di male, ma proprio sono ambigue in sé, no? Hanno sempre dei costi troppo cari per i risultati positivi, presentano sempre la sfida di pagare un prezzo molto alto da qualsiasi parte ci si gira, ed era un po' la storia di Giuseppe il Nutritore. E la volta scorsa, in novembre, abbiamo un po' visto la storia della manna, altra storia molto conosciuta, e in qualche modo abbiamo, ancora sull'ambiguità, diciamo l'elemento decisivo era che perché l'ambiguità sia percorribile e in qualche modo redenta, cioè possa avere una direzione, dunque ci diceva la storia di Giuseppe, anche con la citazione di Salman che avevamo letto, servono dei soggetti umani, no? Ci va dentro alle cose elementari qualcuno che dica io, che ci metta la faccia, che si prenda la responsabilità anche di sbagliare, se non riesce a far di meglio, e che in qualche modo trasformi quella struttura elementare della vita in un bene, in una benedizione, mettendoci la faccia, anche facendo la parte del cattivo, non so come dire, no? Il secondo testo era quello della manna, e cioè anche qui ci dava una notizia abbastanza importante, cioè ciò che è elementare ha una struttura responsoriale, cioè ciò che è elementare non lo produciamo da noi. Il mito del self-made man, dell'uomo che si è fatto da solo, è una delle più grandi menzogne della cultura in cui viviamo. Nessuno si è fatto da solo, se non altro perché non siamo generati per autogenesi, no? Ma perché nasciamo da un altro, quanto proprio a livello più banale, no? E anche qui questa struttura responsoriale, attenzione, cioè il fatto che siamo di base in relazione, no? Il racconto della manna, fidarsi di una parola che dice di prenderne solo per quel giorno, fidarsi del cibo che viene da altrove, che potrebbe essere veleno, che potrebbe farci morire, introdurre qualcosa di esterno in noi, fidandoci che ci nutra e non ci avveleni. Questa struttura responsoriale non è una struttura responsoriale di tipo mieloso, caramelloso, ah che bello l'altro, l'incontro, la relazione, perché c'è poco di più pericoloso al mondo che l'altro e la relazione, che appunto struttura elementare ha un tasso di ambiguità altissimo, no? Di ambiguità, non solo di ambivalenza, ci si può ferire anche senza nessuna cattiva intenzione, tutti ne abbiamo fatto l'esperienza e credo anche duramente, no? L'altro di per sé non è una garanzia, la struttura responsoriale è una struttura ambigua, ambivalente, la manna può marcire, no? E diventare veleno, no? E ancora una volta ci vanno dei soggetti che assumono la struttura responsoriale, cioè il fatto di non bastarsi da soli, come un atto di fiducia, di sfida e contemporaneamente di apertura alla parte buona dell'ambiguità, sfidando l'altro a essere a sua volta buono e affidando all'altro la possibilità di essere buono o no. Da questo punto di vista oggi il terzo passaggio è, non lo so, io preparandolo pensavo che in qualche modo semplice e terribile, molto semplice perché è un salmo breve, un salmo molto conosciuto, molto, molto anche lì carino, cioè con un buon suono dolce, e insieme è contemporaneamente un elemento terribile, perché ci mette di fronte al rapporto tra sudore e risultato, tra fatica e risultato, al grande tema della produttività. Le cose elementari della vita, il cibo uno di queste, sono sempre un mix di fatica, ma non è che fatica uguale a risultato, cioè tanta fatica uguale tanto risultato, manco per niente. Fatica, poi un legame matematico strano che sarebbe incerto, la costante fortuna, e poi il risultato. Ma contemporaneamente i linguaggi elementari hanno questa terribile potenza, prima o poi arrivano a un risultato, alla fine il cibo c'è o non c'è. E c'è poco da chiacchierare, non è un'idea, non è un'opinione, no? Io posso anche per un po' far finta, come nelle favole, raccontarmi che il cibo c'è anche quando non c'è, no? E dividere in 18 la ghianda come nella favola dello scoiattolo, ma a un certo punto, divisa in 18, la ghianda finisce, non c'è più, no? C'è un dato di oggettività, di realtà, che non dipende dal pensiero, dall'interpretazione, dall'atteggiamento, dal pensa positivo, da tutte quelle robe lì, no? Ma è quello che è, ed è quello che si chiama risultato, no? Il risultato è sempre un po' drammatico, perché è il luogo dove la realtà mi si impone, no? E che ha un legame con la fatica, ma anche no. Cioè non dipende solo da me il risultato, eppure dipende anche da me. Allora, questo è un po' il tema del testo di oggi su cui vorrei ragionare. Il nucleo oggettivo è irriducibile, questo è, come dire, l'altro tema che il cibo ci mostra. Allora, come al solito, leggo il testo, dice così, il Salmo 127 o 126. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Ecco, eredità del Signore sono i figli, e sua ricompensa il frutto del grembo. Come freccia in mano un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Dicevo, è un testo molto semplice, perché come spesso capita ai salmi, l'immagine è un po' poetica, così i salmi hanno un genere letterario poetico, ma i salmi sono strutturati su questioni molto elementari, appunto, fanno parte di un sapere elementare della vita, no? C'è la pace e la guerra, la ricchezza e la povertà, gli amici e i nemici, i malvagi e i buoni, non ci sono strani scrupoli o false umiltà, gli altri sono malvagi e io sono buono, ed è ingiusto che il Signore mi colpisca. Oppure, al contrario, io ho consapevolezza della mia malvagità e chiedo perdono. E verifico che faccio un po' schifo, no? Cioè sono molto, appunto, elementari, diremmo noi, ma insieme costituiscono una struttura tutt'altro che sciocca, un sapere molto antico. Commento alcune cose, richiamo la vostra attenzione su alcune cose, poi riprendo il tema un po' più generale del Salmo. Innanzitutto c'è questo fatto, appunto, normalmente, come vi dicevo, i testi dell'Antico Testamento noi li usiamo in qualche modo, non dico slegati dal riflessione su Dio, ma più in chiave antropologica. Invece qui siamo di fronte a un testo dell'Antico Testamento che io ho scelto, in cui inizia la prima parola è un richiamo a Dio: se il Signore non costruisce la casa. Quando si parla di oggettivo, i credenti devono ricordarsi che c'è una sola cosa che è assolutamente oggettiva, c'è un unico risultato, nel senso che dicevo prima, c'è un'unica realtà che ha la signoria assoluta ed è il Signore. Questo Salmo mette veramente a dura prova la nostra esperienza elementare della fede. Essere credenti o no si divide non tanto nell'essere d'accordo su mille questioni di contorno o meno, ma nell'atteggiamento del vivere, riconoscendo qual è la realtà, a chi diamo l'onore di essere la realtà, quella che non si cambia, quella che permane, quella che fa da misura tutto il resto. Chi è credente pensa che questa realtà tiene solo a Dio, che tutto, compreso quello che noi viviamo nell'esperienza come una realtà, è una realtà seconda. Due anni fa, tre anni fa abbiamo ragionato molto su questa cosa, cittadini di due città, no? Le realtà prime e le realtà seconde, in qualche modo. In realtà seconda non vuol dire né meno importante, né che non conta niente, non bisogna andare all'altro eccesso, no? Che il mondo, la vita, la storia contano zero, no. Ma c'è un punto di partenza, appunto, detto in termini molto elementari, che è l'unico punto dove l'ambiguità si scioglierà definitivamente. In tutto il resto dei luoghi ci sarà sempre un tasso di ambiguità. L'unico luogo veramente non ambiguo è il Signore. E questo richiede un gesto di fiducia nell'esistente, ma anche un gesto di realismo nell'esistente. Non c'è risultato che sia privo di ambiguità. Non c'è niente di oggettivo che non sia vero, è vero, è reale, è oggettivo, ma contemporaneamente ambiguo. Quando stiamo bene c'è sempre dentro anche un po' di male, ma anche quando stiamo male c'è sempre dentro anche un po' di bene. Questo vuol dire considerare ambigua ogni realtà, chiedersi sempre qual è l'altro pezzo. Un credente si chiede sempre qual è l'altro pezzo e sa che c'è da qualche parte, forse difficilmente riconoscibile, perché solo Dio è privo di ambiguità. E in questo senso il Salmo dice: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non vigila sulla città, invano veglia la sentinella. C'è quell'invano che è assolutamente drammatico. Invano, inutile. C'è un cavolo da fare. Cioè, è proprio essere spinti contro l'ultimo livello di realtà possibile. Ogni nostra costruzione, ogni nostra veglia, vigilia, avrà in sé sempre un tasso di ambiguità. Quando va bene nessuno ci smaschera e sembra che la cosa sia andata bene, nemmeno noi stessi ci smascheriamo, la cosa gira e, vabbè, e uno dice ok, no? L'altro pezzo non è venuto fuori, ma la nostra domanda deve essere sempre: qual è l'altro pezzo? Dov'è? In questa azione buona che io sto compiendo dov'è il pezzo di male? In questa azione malvagia che io sto compiendo dov'è il pezzo di bene? Perché noi siamo ambigui e solo la città costruita dal Signore è la Gerusalemme celeste, è fuori dall'ambiguità, è totalmente oggettiva, è il vero risultato. Ed è interessante secondo me che, come dire, qui ci viene detta una cosa abbastanza fondamentale. Ancora una volta non capisco bene dalle facce se sono pensieroso, perplesse o addormentate, che è anche una possibilità, ma vorrei riuscire proprio a spiegarmi molto bene con la durezza che i linguaggi elementari richiedono, no? Da un certo punto di vista. Spesso, no, noi ci chiediamo qual è la differenza tra un credente e un non credente. Allora, da una parte tendiamo a essere tutti molto politically correct, quindi no, ma non c'è differenza, bla bla, oppure cerchiamo strane cose, no? La differenza è sulle questioni elementari, cioè è lì che ci si divide. Non fa di noi né migliori né peggiori, cioè non fa né i credenti migliori né peggiori, non cambia, come dire, la possibilità di andare d'accordo, di fare un sacco di cose insieme, di stimarsi reciprocamente, di riconoscere la bontà dell'altro. Però cambia che c'è una questione di fondo, alcune questioni di fondo rispetto all'esistenza su cui siamo su versanti diversi, no? Che non vengono fuori tutti i minuti, quindi uno può stare, forse non vengono fuori neanche in tutta una vita, no? Cioè non dividono, sono differenze inclusive, non so come dire, non sono differenze che escludono, però sono differenze, no? Da questo punto di vista la struttura responsoriale di cui abbiamo parlato, che vale per tutti gli esseri umani, nessuno di noi si fa da solo, qui piglia un colore molto forte, perché i credenti pensano che l'unico altro totalmente affidabile, cioè l'unico altro oggettivo senza ambiguità è Dio, che non c'è nessuno al mondo, per quanto ti voglia bene, voglia il tuo bene, sia generoso, sia santo, eccetera, che sia scevro da ambiguità. E che dunque l'unico di cui ci possiamo fidare davvero fino in fondo ed affidare davvero è Dio. E per questo possiamo fidarci di tutti, perché abbiamo già in conto che ci fregheranno. Ed è totalmente irrilevante, non ce ne frega più assolutamente niente. E questo fa la differenza. Cioè, perché non mi delude sapere che gli umani mi fregano. Quando adesso a ottobre ho avuto questo furto abbastanza angosciante per me, che mi hanno fregato lo zaino con tutto, quando sono andato a fare la denuncia il carabiniere mi ha detto: signor, ma lei non si deve fidare. E io gli ho detto: no, guardi, cioè lei sbaglia proprio, nel senso che sono da 30 anni a Roma, è la seconda volta che mi fregano tutto, ci sta, è nella media. Vivere diffidando proprio non mi riguarda. Al mondo ci sono i ladri e ci sono gli amici. I ladri fanno il loro mestiere, tra l'altro questi l'hanno fatto benissimo, con grande abilità, cioè all'altezza della loro professionalità. Dunque io non ho nessuna intenzione di cominciare a diffidare di tutti quelli che incontro, proprio non mi riguarda. Cioè, ma così la pregheranno? Certo, una volta ogni 15 anni è una media accettabile, cioè va bene, non è così grave, no? Perché le cose non mi definiscono. Certo, mi gira le scatole, mi arrabbio, mi deprimo, passo una settimana a pensare tutti i soldi che questa roba mi è costata, chiaro, è umano, è così, ma le cose non mi definiscono. Mi definisce molto di più che sul furto tutti gli amici si sono messi in moto, e uno ha ricomprato una cosa, l'altro mi ha telefonato, il terzo mi ha detto: te presto questo finché non riesci a ricomprartelo, e così via, no? Questo mi ha mosso di più. Non so se riesco a spiegarmi. In questo senso dico: solo del Signore ci possiamo fidare, per questo possiamo non diffidare, perché sappiamo che, essendo che nessuno, noi per primi, è affidabile tranne Dio, saremo fregati. E non c'è più delusione in questo, è nel conto, fa parte della vita, non ci ferisce. In questo però il Salmo individua due movimenti, poi ne individua altri due, ma i primi due che individua non sono casuali. I due esempi non è che gli vengono così per caso. Se il Signore non costruisce la casa e se il Signore non vigila sulla città. Nel linguaggio antico la casa e la città sono il privato e il pubblico. La casa e il campo, la casa e la città, questi sono i due binomi letterari, no? Che sono sempre il privato, l'interiore, il familiare, il rapporto primario, e il pubblico, la comunità, la vita sociale, eccetera, eccetera, no? E il Signore deve fare due azioni perché la casa e la città funzionino: costruire la casa e vigilare sulla città. Due bei movimenti, come dire, eh? Il privato va costruito e il pubblico va vigilato. E da un certo punto di vista, su questi due movimenti si dice: l'unico che potrebbe far bene questa cosa qua è il Signore, no? Però spesso la figura della scrittura è che il padrone di casa se ne andò e lasciò la sua casa e il suo campo al maggiordomo. Questo diventerà molto vero, molto visibile con la venuta di Cristo e la sua ascesa al cielo. Questa casa e questa città, questo campo, che sono fondati sul Signore, che è l'unico senza ambiguità, sono in amministrazione. E coloro che devono amministrare, cioè noi, siamo posti tra l'invano del fatto che non siamo il Signore, dunque fatichiamo invano, e la necessità di fare ciò per cui siamo stati delegati. È proprio l'impossibile necessario dell'esperienza della fede, ne abbiamo parlato già tante volte. Io credo che questa dovrebbe tornare ad essere una delle espressioni che ci accompagnano. La fede è un impossibile necessario, non è una roba ragionevole, non è una roba in cui le conseguenze sono logiche e razionali, è un gesto di fiducia, di affidamento proprio primario, un po' primitivo da un certo punto di vista, un po' animale. È un'esperienza di affidamento, ad esempio, alla possibilità di costruire e vigilare sapendo che in questo ci sarà comunque un'ambiguità e contando sul fatto che comunque il Signore sistemerà. Poi c'è il terzo movimento, e il terzo movimento è quello che ci riguarda più da vicino nella nostra riflessione, perché è il movimento del cibo. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare, voi che mangiate un pane di fatica. Al suo prediletto egli lo darà nel sonno. Dormire poco, esperienza di cui tutti abbiamo una buona esperienza, appunto, e sudare di fatica non garantiscono un risultato. Non solo, ma c'è anche lo sberleffo. Al prediletto viene dato pane nel sonno, cioè quando fa esattamente ciò che ci manca, dorme, che effettivamente fa un po' girare le scatole, detto così, nel senso che uno dice no, adesso va bene fidarsi del Signore, perché se non fa lui non resta un'ambiguità, già è faticoso, ma fino a lì ci possiamo arrivare. Ma pure fare l'esperienza che uno si smazia da morire, mangia un pane di sudore, e quell'altro che non fa un tubo e dorme tutto il sonno che gli serve viene pure premiato, mo è un po' troppo, eh? La cicala e la formica, esatto, no? E la domanda che ci viene, e che anche lui è una domanda elementare ma molto seria, cioè perché questo Signore, soggetto della fiducia radicale e fuori dall'ambiguità, è così ingiusto? È una domanda molto seria, secondo me. E la prima riflessione che mi verrebbe è un po' perfida, ma è perché forse la nostra idea di giustizia sta nell'ambiguità. E fa parte delle cose ambigue. Quando io ero un po' più ragazzina e c'erano tutti i grandi movimenti degli anni 70, si diceva che esistono due tipi di giustizia: quella che fa parti uguali fra tutti e quella che fa parti diverse tra i diversi, e che si può decidere su un criterio di pretesa oggettività. C'è 10, siamo 5 persone, 2 per 1, oppure sul bisogno. C'è 10, siamo 5 persone, ma io ho già 10 e quell'altro ha 0, e si dà tutti e 10 a quello lì. È ingiusto? Forse è un'altra logica di giustizia. E la logica della giustizia che fa parti uguali ci serve, è necessaria nel tempo dell'ambiguità, perché la logica è almeno parti uguali. Ma è come la legge del taglione, quando noi diciamo scandalizzati, nell'Antico Testamento c'è scritto occhio per occhio, dente per dente, e la vendetta, che brutta cosa, violenta. No, la legge del taglione era il limite della vendetta, perché dato che se uno ti accecava tu lo uccidevi, si dice no, fermo. Se quello ti acceca, lo puoi solo accecare, non lo devi ammazzare. Cioè, era il limite della vendetta, no? E se ti ha rotto un dente, massimo gli rompi un dente, non gli uccidi la moglie, i figli, gli bruci la casa. Cioè, era la limitazione della violenza. E noi ci sentiamo molto più evoluti perché applichiamo una giustizia che dice almeno parti uguali. Anzi, perché non applichiamo una giustizia che dice almeno parti uguali, ma ci diamo come obiettivo una giustizia che dica almeno parti uguali, che è solo una piccola evoluzione della legge del taglione. Cioè, a fronte di bisogni diversi, dice almeno un po' per uno. Da questo punto di vista il Signore è molto ingiusto. Tutto il Vangelo lavora su questo tema, che non si fa uguali parti uguali tra diversi, dagli operai dell'ultima ora, la parabola dei talenti. Potete ripassare nella mente, quasi tutti i testi evangelici ragionano su una logica che è completamente diversa, che è una giustizia fuori da ambiguità. E in questo senso il Signore è profondamente ingiusto, perché mostra che il risultato non è funzione della fatica. Cioè, che il problema, ancora una volta, che non siamo sulle questioni elementari dei self-made man, cioè che non ci produciamo ciò per cui possiamo solo dire grazie a noi stessi, che siamo degli esseri che sopravvivono per gratitudine, perché altri hanno pietà, altri la vita, non c'è, questo è veramente un dato estremamente radicale. Noi dobbiamo fare la nostra parte, sì, in qualità di amministratori, ma come dice il Vangelo, quando avete fatto tutto questo, dite siamo servi inutili. Cioè, fare la nostra parte riguarda noi, non il risultato. C'era un modo di lavorare da queste parti per cui le persone ti dicevano: io faccio bene il mio lavoro per me, non per quello che me lo pagano. Noi lo capiamo bene. Cioè, uno fa bene il proprio lavoro perché alla sera vuole essere contento del proprio lavoro, perché se lo fa male dopo un po' dà di testa, perché passa troppo tempo della propria vita a fare il proprio lavoro per permettersi il lusso di farsi schifo tutti i giorni. Che questo poi corrisponda anche a un risultato ci fa piacere, qualche volta succede, qualche volta qualcuno torna e ti dice: ah, grazie, perché ho fatto proprio un bel lavoro. Qualche volta, spessissimo non corrisponde. Tantissime volte i lavori che amiamo di più sono quelli che ci pagano di meno o che non ci pagano per niente, e infatti ci siamo inventati gli hobby, che sarebbe fare le cose che amiamo molto e nessuno ce le paga, anzi normalmente spendiamo soldi. Non so se riesco a spiegarmi, perché non c'è una relazione tra impegno e risultato, perché l'impegno riguarda me, la mia identità, ciò che io faccio con le capacità, le mani, l'intelligenza, gli occhi, i sensi, dice qualcosa di me. E ciò che viene d'altrove mi nutre gratuitamente e non ne ho un diritto. Per capire fino in fondo questa cosa, però, bisogna andare al quarto movimento del Salmo, che è per noi spesso molto difficile da capire, perché su questa struttura elementare, che è il generare figli, la nostra mentalità è lontana milioni d'anni luce da quella del tempo in cui questo salmo è stato scritto. La connessione tra i primi tre movimenti, costruire, vigilare, faticare, cibarsi, è ecco, il termine ebraico, è proprio, come dire, il risultato di tutto il ragionamento precedente, infatti, diremmo, cioè te lo dimostro dicendoti quello che ti dico adesso, no? Quindi c'è una connessione proprio di conseguenzialità. Eredità del Signore sono i figli e sua ricompensa il frutto del grembo, come freccia in mano un guerriero sono i figli avuti in giovinezza. Beato l'uomo che ne ha piena la faretra, non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta a trattare con i propri nemici. Generare, fare figli nell'antichità era una cosa completamente diversa da quello che è per noi oggi. Intanto perché come minimo era l'assicurazione sulla vecchiaia, cioè era una forma di dare carne alla fiducia sul futuro, al fatto che i figli sarebbero cresciuti, che noi saremmo invecchiati e che loro avrebbero avuto cura di noi. Noi oggi ci paghiamo le assicurazioni sulla vita o le assicurazioni sanitarie, il tutto è molto più meccanico ed ha un risultato più certo. fino al fallimento di Lehman Brothers, cioè nel senso che era una logica in cui uno diceva, bene, do quei soldi, quelli sono soldi miei, restano lì, anzi crescono, così quando sono vecchio. Abbiamo tutti intorno al 2008 realizzato che anche le cose più famose, sicure, le banche eccetera eccetera, non è proprio detto che quei soldi restano lì, perché qualcosa di strano potrebbe sempre succedere, eh? Quindi abbiamo ricominciato a capire un po' che cosa significherebbe la fiducia sul futuro, di mettere al mondo figli che non si sa se cresceranno. La mortalità infantile al tempo della scrittura di questo salmo era altissima, perché avessero cura di me in una vecchiaia che non si sa se avrei raggiunto, perché l'età media era molto bassa, eh? E per di più il tutto nella convinzione che quei figli rimanessero lì, continuassero a volermi bene e fossero nella condizione di aiutarmi, tenendo conto che spostarsi di 60 km ai tempi di questo salmo voleva dire perdere un figlio per sempre. Allora, voi capite che era, come dire, abbastanza un investimento alla cieca, primo. Secondo, fare un figlio era sì frutto della decisione, ma anche no. Cioè, si mettevano delle condizioni e poi succedevano alcune cose. Non c'era un gran modo di decidere circa questo. Questo per noi, quindi, era una struttura responsoriale rispetto alla vita, sia che i figli venissero sia che non venissero. C'era poco da fare, si sceglieva fino a un certo punto, poi si facevano un po' di manovre strane, ma che non funzionavano più di tanto, eh? Terzo, fare figli era la scommessa su un'alterità, perché poi quel figlio lì poteva uscire malvagio, poteva uscire malato, e se lui aveva bisogno di cure, poteva, cioè era un'incertezza sul fatto di un altro essere, un esercizio di affidamento. E dunque da questo punto di vista, come dire, per noi questa immagine dei figli è un'immagine troppo restrittiva, perché ci porta verso una strada fatta di fatiche o gioie o aspettative o decisioni o dolori, diritti, non diritti, che ci travia rispetto al senso di questo movimento. Cioè qui non si parla solo dei figli concreti, ma si parla della capacità di investire con un tasso di rischio che per qualsiasi di noi oggi sarebbe troppo alto, inaccettabile. Di investire su qualcosa di altro da noi che si chiama appunto generare, non investire. E si genera in tanti modi, non solo con le varie poetiche delle generazioni spirituali, ma anche in modo molto concreto. Si genera cultura, si genera investimento, denaro, si generano tante cose. Generare è diverso da investire, perché non mette in primo punto il risultato, ed è un lavoro sul tempo, sull'alterità e sul futuro. E in questo senso i figli sono ricompensa, frecce, e sono motivo del non doversi vergognare. Generare è una ricompensa a se stesso, generare è una freccia lanciata, generare è il motivo per cui uno alla fine non si vergogna. Su questo c'è un libro abbastanza difficile, uscito da poco, di un mio collega della Gregoriana, bellissimo secondo me, che è un biblista, che si chiama Jean-Pierre Sonnet, e il libro si chiama Narrare e Generare, in cui spiega perché la parola ha una potenza generatrice. Il libro non è proprio facilissimo, ma è veramente bello. Da questo punto di vista la risposta alla questione perché il Signore è così ingiusto diventa evidente, perché l'esperienza della fede, il fidarsi di Dio, è sbilanciarsi su un'eccedenza, non su un risultato. E questa è una regola per noi molto difficile. Abbiamo, in questo senso, la figura dei figli è una figura per gli antichi molto chiara. Ci si sbilancia su quello che non governo, sul pezzo di me che in qualche modo è sempre di me, è proiettivo, è legato a me, è la mia generazione, ma contemporaneamente è un pezzo di me che non è che io posso governare come la mia mano o il mio piede, ha una sua autonomia molto più alta. E in fondo abbiamo spesso ragionato su questa faccenda. L'esperienza della fede è un'esperienza di muoversi su quel pezzo di me che io riconosco come mio solo quando mi viene regalato da qualcun altro, sul pezzo di me che vedo nella faccia degli altri, non quello che io decido, quello che io in qualche modo costruisco, su cui investo. In questo la nostra cultura, che è una cultura dei diritti, dunque parte tutta da me, non ci aiuta molto, perché in realtà la vera questione è quella dei doveri, ma non perché ci vogliamo fare del male, prima il dovere, tutte quelle robe lì, no? Nel proverbio prima il dovere e poi il piacere, è buffo, perché bisognerebbe dire prima il dovere e poi i diritti, perché il correlativo di dovere è diritto, non piacere, cioè è un'idea distorta di dovere quella che lo rende correlativo a piacere, no? Ma la logica è però che il dovere è quello che io vedo riflesso, è il bisogno dell'altro che mi raggiunge, che in qualche modo chiama in vita un'eccedenza di me, è la fame dell'altro che mi fa diventare nutritore come Giuseppe, ed è l'impotenza di Dio in Cristo che mi rende discepolo, non è la potenza di Dio. Ragionando su questo salmo, che mi sembra appunto semplice e terribile, cioè con alcuni elementi fondamentali dell'esistenza ma anche una durezza come solo le cose semplici hanno, mi chiedevo se c'era un modo per dirlo oggi, e ho ritrovato una poesia di Turoldo che io amo moltissimo, che ho già stracitato milioni di volte perché mi piace proprio, e che rileggendola mi sembra veramente, come dire, una traduzione contemporanea di quel salmo, e quindi come auguri di Natale la leggo, poi Carlo la metterà sul blog se qualcuno lo vuole, e comunque ci sarà nel prossimo testo nella legge, che dice così: ora invece la terra si fa sempre più orrenda, il tempo è malato, i fanciulli non giocano più, le ragazze non hanno più occhi che splendono a sera, e anche gli amori non si cantano più, le speranze non hanno più voce, i morti doppiamente morti al freddo di queste liturgie, ognuno torna alla sua casa sempre più solo, tempo è di tornare poveri per ritrovare il sapore del pane, per reggere alla luce del sole, per varcare sereni la notte e cantare la sete della cerva, e la gente, l'umile gente, abbia ancora chi l'ascolta e trovino udienza le preghiere e non chiedere nulla. Mi sembra la conclusione degna, in qualche modo veramente la versione odierna di questo salmo antico, no? Siamo tutti tentati di depressione e di solitudine in questa cultura, no? Niente sembra avere senso, giocare non sembra più divertente, gli occhi che splendono non splendono più, gli amori non sembrano così significativi, le speranze non sembrano che possiamo sperare, e così via, no? E anche nella nostra esperienza di fede, no? I morti doppiamente morti al freddo di queste liturgie, no? Spesso l'esperienza della liturgia o della preghiera sembra essere talmente fredda che non ci aiuta, no? La tentazione della depressione e della solitudine credo è la nostra grande compagna di questi anni, no? Nostra e di tutti gli uomini e donne di questo tempo. Ma c'è un modo per cui il Signore costruisca la casa, vigili, vegli sulla città, ed è che è tempo di tornare poveri, per ritrovare il sapore del pane e reggere alla luce del sole, per ritrovare le questioni elementari dell'esistenza, il sapore del pane e la luce del sole, per varcare sereni la notte e cantare la sete della cerva, cioè per attraversare anche il negativo dell'esistenza in modo sereno, mettendo in conto la delusione e senza farne un problema così grave, così da depressione. Varcare sereni la notte e cantare la sete, cioè si può anche cantare il proprio bisogno, può essere un motivo di allegria. E la gente, l'umile gente, abbia ancora chi l'ascolta e trovi in udienza le preghiere e non chiedere nulla. Mi sembra la conclusione adatta. Buon Natale.